Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi iniziamo a considerare la profezia del profeta Gioele. Essa a prima vista potrebbe sembrare poco importante perché è composta di 3 soli capitoli. Tuttavia, questo piccolo libro è come una bomba atomica. Non è molto grande, ma è potente ed efficace. Sappiamo molto poco di questo profeta e tutto ciò che ci viene detto, per quanto lo concerne, si trova in Gioele 1, al versetto 1. È scritto così. Parola del Signore, rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Il suo nome Gioele significa Yahweh è Dio, e a quel tempo era molto comune in Israele, al punto tale che alcuni studiosi della Bibbia sono balzati all'errata conclusione che il profeta Gioele fosse un figlio di Samuele, perché in 1 Samuele 8, nei primi 2 versetti, è detto «Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel». Ma se continuiamo a leggere, il versetto seguente ci dice «I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio». Il figlio di Samuele, il profeta Gioele, quindi non potevano essere la stessa persona. Possiamo essere certi che Gioele profetizzò in Gerusalemme, nella sua area, perché nella sua profezia fa riferimento più volte alla casa del Signore. Per esempio, in Gioele 1, al versetto 9, leggiamo «Offerte e libagioni sono scomparse dalla casa del Signore. I sacerdoti, i ministri del Signore fanno cordoglio». Gioele menziona Gerusalemme anche al capitolo 3, al versetto 20. «Ma Giuda sarà abitata per sempre, e Gerusalemme di età in età». E ancora al capitolo 3, versetto 17, leggiamo «Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio monte santo, e Gerusalemme sarà santa, e gli stranieri non vi passeranno più». Di conseguenza sappiamo che quest'uomo era profeta nel regno del sud, il regno di Giuda. Il tema che ricorre nel libro di Gioele è il giorno del Signore. Vi si fa riferimento in modo specifico 5 volte. Anche gli stessi profeti Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele fanno tutti riferimento al giorno del Signore, definendolo a volte anche come quel giorno, come fa in particolare Zaccaria, il quale mette l'enfasi su quel giorno. Ma probabilmente tu, amico, amica, mi chiederai che cos'è quel giorno e a cosa si riferisce. Esso rappresenta il giorno del Signore, nel quale Egli eseguirà i suoi giudizi con giustizia. È infatti il profeta Gioele che ci introduce più dettagliatamente nella profezia di questo giorno, giorno del Signore. Infatti, dalla vetta della montagna della rivelazione di Dio, Gioele è condotto fin dall'inizio della sua profezia scritta a guardare attraverso i secoli e a poter vedere più lontano di ogni altro profeta. Egli vede il gran giorno del Signore. Il giorno del Signore nella scrittura è un termine con molti significati. Esso include il regno millenniale che inizierà con la seconda venuta di Cristo. Ma Gioele ci fa comprendere molto chiaramente che esso inizierà con il periodo della grande tribolazione, ossia il tempo della grande afflizione. Volendo stabilire un confine o mettere una parentesi alla fine del giorno del Signore, dovremmo metterla alla fine del millennio. Infatti, quando il Signore porrà fine a ogni ingiustizia e stabilirà il suo regno millenniale qui sulla terra. Il giorno del Signore è anche un'espressione caratteristica, comune dei profeti dell'Antico Testamento. Esso non riguarda il tempo durante il quale la Chiesa si trova nel mondo. Nessuno dei profeti ha mai parlato di un gruppo di persone che sarebbero state chiamate sia fra i gentili che dalla nazione di Israele e da tutte le tribù della terra per essere unite in un grande corpo chiamato la Chiesa e che successivamente sarebbe stato tolto da questo mondo. Sì, amici, i profeti non hanno mai scritto o parlato della Chiesa. Giacomo, che presiedeva al grande concilio di Gerusalemme, ha più o meno evidenziato la relazione tra il tempo della Chiesa e questo periodo conosciuto come il giorno del Signore, dicendo «Simone ha riferito come Dio all'inizio, ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto «Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta». E restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi. Giacomo dice, dopo queste cose, dopo che cosa? Dopo aver tolto la Chiesa da questo mondo, Dio si dedicherà nuovamente al suo programma per Israele ed è a questo tempo che il giorno del Signore fa riferimento. Giacomo continua dicendo, come scritto in Atti 15 al versetto 17, affinché i rimanenti degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa queste cose. Oggi Dio sta chiamando un popolo fra i gentili. In quel giorno tutti i gentili che entreranno nel regno cercheranno il Signore. Credo che ci sarà un meraviglioso ritorno a Dio in quel tempo, diverso da tutti quelli di cui la Chiesa è stata testimone. E qualcuno mi potrebbe chiedere perché Dio segue questo programma. Giacomo risponde ancora: queste cose a lui sono note fin dall'eternità. Quindi, amica, amico, non chiedere a me perché Dio segue quel programma, chiedilo a lui, perché io non lo so e nessun altro lo sa. Egli segue questo programma perché è il suo programma ed è suo tutto l'universo. Ed egli non è tenuto a rispondere né a me né a te, perché è il sovrano. Sappi quindi che Dio non è tenuto a presentarci un rapporto alla fine della settimana per dirci che cosa sta facendo e per ricevere la nostra approvazione. Però, amico, quello che conosco, desidero dirtelo con la massima chiarezza, ed è questo. Sai che mettere in dubbio o giudicare il suo operato e anche criticarlo è peccato? Perché noi, dopo tutto, qua giù, in questo mondo, siamo soltanto sue creature che devono solo credere ciò che lui dice. Ora desidero evidenziare alcuni dei diversi aspetti particolari della profezia di Gioele. Gioele è stato il primo dei profeti che, guardando attraverso i secoli, ha visto la venuta del giorno del Signore. E tuttavia non vide il periodo della Chiesa, perché non fu rivelato a nessuno dei profeti. Quando il Signore Gesù salì sul Monte degli Ulivi, degli uomini istruiti alla scuola dell'Antico Testamento andarono da lui e gli chiesero: quale sarà il segno della fine dell'età presente? Il nostro Signore in quell'occasione non parlò loro della sua croce, non parlò loro della venuta dello Spirito Santo, non parlò loro del periodo della Chiesa e non menzionò loro il rapimento. Invece il Signore andò oltre, all'inizio del giorno del Signore. L'ho pure datato, ma nonostante questo non appare sul tuo calendario, sul mio. Gli eventi che ha predetto faranno sì che le persone che saranno presenti quando inizierà il giorno del Signore lo riconosceranno. Egli disse infatti in Matteo 24, al versetto 15: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge presti attenzione. È da questo che si riconoscerà l'inizio del giorno del Signore. Gioele ci dice chiaramente che inizierà con la notte, cioè con un tempo di afflizione. Infatti il giorno, per gli ebrei, inizia sempre al tramonto. Questo perché leggiamo infatti in Genesi 1, al versetto 5, fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Noi comunemente iniziamo il giorno al sorgere del sole, ma Dio comincia al tramonto. Il giorno del Signore, di conseguenza, comincerà con la notte. Un altro particolare importante da notare è che Gioele, a differenza di Osea, non dice praticamente nulla di se stesso. In Osea troviamo lo scandalo che ha sconvolto la sua famiglia con l'infedeltà di sua moglie e le conseguenze che ne derivano, mentre non sappiamo se Gioele fosse sposato. Il primo versetto della sua profezia ci dice tutto ciò che dobbiamo sapere di lui. Parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. A differenza di molti degli altri profeti, Gioele non condanna Israele per l'idolatria, anche perché nel tempo in cui egli profetizzava non era il grande peccato di Israele. Invece Gioele nomina un solo peccato, quello dell'ubriachezza. Gioele apre la sua profezia con la descrizione unica della piaga delle locuste. Poi usa la piaga delle locuste come paragone per i futuri giudizi che cadranno su questa terra. Il primo capitolo è un gioiello drammatico e letterario ed è un brano straordinario della scrittura, diverso da tutto ciò che si può trovare in letteratura. E per finire, la profezia di Gioele contiene il brano molto controverso nel quale menziona l'effusione dello Spirito Santo. A questo fece riferimento l'apostolo Pietro nel giorno della Pentecoste. Lo troveremo in Gioele 2, al versetto 28 e 29. C'è una differenza di interpretazione riguardo all'effusione dello Spirito Santo e vedremo questo nel dettaglio quando ci arriveremo. Il soggetto del primo capitolo di Gioele riguarda un'invasione di locuste che rappresenta un'immagine dell'invasione assira. La profezia di Gioele, pur essendo formata di soli tre capitoli e molto brevi, occupa però un posto molto importante nella scrittura. Infatti Gioele, come abbiamo detto, è uno dei primi profeti scriventi che introduce e definisce chiaramente il termine «il giorno del Signore». Leggiamo quindi i primi versetti, l'uno e il due, che fanno riferimento all'imminente piaga delle locuste. Parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. «Udite questo, vecchi, porgete orecchio voi tutti abitanti del paese. È mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Come già accennato, c'è chi ha pensato erroneamente che Gioele fosse un figlio di Samuele, ma non è certamente così, perché in primo luogo i figli di Samuele furono molto malvagi e Gioele certamente non lo è. Poi perché, come ci è detto in questo versetto, il padre di Gioele era Petuel e il suo nome è molto comune, significa Yahweh è Dio. Evidentemente Israele in quel tempo era alle prese con una grande invasione di locuste. Le invasioni di locuste erano molto comuni in quel paese, ma Gioele si rivolge agli anziani e disse: «È mai successo niente del genere ai vostri tempi? È forse successo al tempo dei vostri padri? Avete mai sentito parlare di un'invasione di locuste di queste proporzioni?» Naturalmente dovettero rispondere: «No, questa è la peggiore che ci sia stata». E questa considerazione li portò quindi a rendersi conto che quanto stava avvenendo era opera del Signore. Il versetto 3 continua dicendo: «Raccontatelo ai vostri figli, e i vostri figli ai loro figli, e i loro figli alla generazione successiva». È come se Gioele dicesse: «Sappiate che potete far sapere quanto sta accadendo. Ditelo ai vostri figli, e fate sì che essi lo dicano ai loro figli, poiché non ci sarà mai più una piaga di locuste come questa». Amico, amica, non ti ricorda questo un altro brano della Scrittura? Come ad esempio Matteo 24, quello che viene chiamato il Sermone sul Monte, quando il Signore Gesù descrive il tempo che Egli stesso definisce periodo della grande tribolazione. Egli infatti dice la stessa cosa, dice che non c'è mai stato niente di simile prima e che non ci sarà niente di simile dopo. Il Signore Gesù in Matteo 24, al versetto 21, dice chiaramente, riguardo alla grande tribolazione, queste parole: «Perché allora vi sarà una tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo, fino ad ora, né mai più vi sarà». Quando le persone si troveranno nel mezzo a quel periodo, non si porranno domande del tipo: «Pensi che tutto lo scompiglio di oggi sia la grande tribolazione?» La risposta sarà molto facile da trovare se si tornerà alle parole del Signore Gesù. Egli disse che non c'è mai stato niente di simile in passato. Amici, abbiamo certamente avuto tempi come il nostro in passato, perché ogni epoca ha avuto le sue difficoltà, ma quanto sta per avvenire in futuro non avrà nulla che gli possa assomigliare. In modo molto drammatico, Gioele sta dicendo: «Guardate, questa invasione di locuste è unica, non c'è mai stato nulla di simile ad essa, ma ci sarà un altro periodo unico nella storia dell'umanità, chiamato il giorno del Signore. Questo giorno si aprirà con la grande tribolazione, dopo che la Chiesa avrà lasciato questo mondo. Sarà un periodo spaventoso per questa terra, orribile oltre qualunque descrizione, e poi Cristo verrà e stabilirà il suo regno». Mi augurerei che le persone che negano il fatto che la Bibbia insegna queste cose studiassero la parola di Dio nella sua globalità e non soltanto tirando fuori un versetto qua e là. Si ha bisogno di studiare l'intera parola di Dio per sapere che cosa essa ci dice. Questa invasione di locuste si distingue perché è diversa da ogni altra invasione che ebbe luogo, anche da quella che avvenne in Egitto al tempo di Mosè. Tu che mi ascolti, non so se hai mai visto qualche illustrazione di campi dopo un'invasione di locuste. Se sì, saprai certamente che esse sembrano avere una propria tattica per far terra bruciata dove passano. Infatti, dopo il loro passaggio, sembra che un fuoco sia stato acceso nel campo e che abbia distrutto ogni cosa. La parola di Dio parla di locuste, e il brano sul quale vorrei attirare la tua attenzione è Proverbi 30, versetto 27, dove è scritto: «Le locuste che non hanno re e procedono tutte divise per schiere». Le locuste procedono come un esercito e nel loro procedere sono divise in diverse schiere. Ciò ci aiuterà a capire la descrizione di questa invasione, come la troviamo al versetto 4. «L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo. L'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta. L'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta». È vero che qui vengono usati quattro diversi termini: bruco, grillo, cavalletta e locusta. E c'è chi pensa che questo si riferisca a quattro diversi tipi di insetti, ma non c'è una base per sostenere questo pensiero. Queste parole descrivono la locusta. Esse non hanno re, ma si muovono come un vero e proprio esercito. Le locuste spesso venivano mandate da Dio come giudizio, ma in questo caso possiamo considerarle come un avvertimento per il popolo e la nazione. Gioele profetizzò nello stesso periodo di Elia. Mentre Elia metteva in guardia il regno del nord, Gioele, in modo più drammatico, metteva in guardia il regno del sud contro il giudizio che sarebbe venuto. egli passa dal giudizio locale, che era il metodo seguito da tutti i profeti, per passare poi al giudizio futuro, cioè quello che avrà luogo nel giorno del Signore. Non mi stancherò mai di ripetere che questo giorno del Signore è uno dei termini più fraintesi o incompresi, eppure è uno dei più importanti della Scrittura. Gioele fu il primo ad usarlo e spiega molto chiaramente cosa esso sia. Dopo di lui altri profeti ne hanno parlato confermando ciò che era già stato detto. Ora andrò un po' oltre questo capitolo per soffermarmi a parlarvi di questo giorno del Signore che inizia con il periodo chiamato della grande tribolazione. Qualcuno mi potrebbe chiedere, come si apre questo periodo della grande tribolazione? Esso si apre con i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Leggiamo infatti in questo libro che ci sarà in quel periodo una falsa pace che illuderà tutti, ma subito dopo scoppierà una guerra sanguinosa, seguita da una indicibile carestia e infine rappresentata dal cavallo giallastro, la morte. Scorgo uno straordinario parallelo tra queste quattro schiere di locuste e i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Durante il periodo della grande tribolazione non si tratterà letteralmente di locuste, ma sarà qualcosa di molto peggiore che cavalcherà non soltanto attraverso quel paese, ma attraverso il mondo intero. Il mondo sarà totalmente devastato quando il Signore Gesù tornerà sulla terra per stabilirvi il suo regno. Svegliatevi, ubriachi e piangete. Lamentatevi tutti, bevitori di vino, per il vino nuovo che vi è tolto di bocca. Era il versetto 5 di Gioele, capitolo 1. Le locuste devastarono in primo luogo tutti i vigneti e non si trovò più vino per gli ubriachi. L'alcolizzato in quel tempo si trovò a fare una cura disintossicante senza averne l'intenzione, perché non si trovò più vino da bere. Questo ci rivela che alla base della caduta della nazione di Israele c'era il grande peccato dell'ubriachezza. Ci viene detto spesso che la maggior parte degli incidenti che avvengono sulle nostre autostrade sono causati da qualche individuo che sta abusando del suo diritto, della sua libertà di bere. Intere famiglie vengono distrutte sulle autostrade a causa di questo motivo, per non parlare delle cosiddette stragi del sabato sera, dove diversi giovani perdono la vita per l'abuso di alcol, droga. Gioele con forza afferma: «Svegliatevi, ubriachi, e piangete». Lamentatevi tutti, bevitori di vino. Queste parole egli le afferma proprio all'inizio delle riprensioni che ne seguiranno, manifestando che proprio l'ubriachezza stava cominciando a minare le fondamenta della nazione di Israele. Questo è il solo peccato che Gioele menziona. Bene, con questo è tutto per quanto ci riguarda. Io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo domani nel nostro secondo appuntamento di questa settimana appena iniziata insieme. Ciao e a domani.